I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con il mondo del cinema. Oggi parliamo di un film bellissimo, bellissimo, ha fatto incetta il Golden Globe, come sapete, è candidato a 14 premi Oscar, ha vinto oltretutto, si è aggiudicato anche la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile al Festival di Venezia. Stiamo parlando di La La Land di Damien Chazelle. Un film bellissimo, come appunto vi dicevo, che ripropone in chiave moderna e con molta originalità un genere che sembrava ormai in qualche modo relegato soltanto ai festival o alle rassegne nostalgiche che parlano del cinema di ieri, e cioè il musical. Alcune delle critiche che sono state mosse al film e che vi sarà capitato di leggere o di ascoltare è che i due interpreti principali, Ryan Gosling ed Emma Stone, non sono dei ballerini professionisti. Quindi ovviamente non reggono il confronto con coppie famosissime come Fred Astaire e Ginger Rogers o Jim Kelly e Sid Charisse. In verità però questo fa parte proprio di uno stile che Damien Chazelle ha voluto utilizzare nel suo film. Non stava cercando dei ballerini, migliori ballerini appunto in questo momento sul campo, ma piuttosto invece degli attori che fossero capaci di ballare, lo fanno egregiamente, questo ovviamente bisogna riconoscerlo, ma che riuscissero a conferire l'umanità dei personaggi e contemporaneamente il passaggio ad una dimensione onirica, ad una dimensione di sogno, alla dimensione poi dell'innamoramento, perché ovviamente La La Land è una storia d'amore, che passa attraverso questa nuova dimensione, la dimensione del canto, la dimensione del ballo. Vi dicevo che è una riproposizione in chiave moderna del genere, infatti l'inizio del film è quanto di più lontano dal musical classico si possa immaginare. Che cosa c'è di più lontano appunto da una delle ambientazioni del musical che una sopraelevata di Los Angeles persa nel traffico? E proprio in questa sopraelevata però la macchina da presa ci guida all'interno, come se passasse in rassegna le varie macchine bloccate sulla strada, passa in rassegna tutte queste auto e noi ascoltiamo, come dall'interno, come dal finestrino di queste auto, una musica, perché ciascuno di loro sta ascoltando qualcosa alla radio, sta canticchiando qualcosa o forse ha un CD appunto nell'automobile. E dunque è un po' come se già dall'inizio il regista ci stesse dicendo che tutti in qualche modo, anche inconsciamente, seguiamo una nostra musica interiore. Questo La La Land del titolo è ovviamente un acronimo di LA, cioè Los Angeles, ma contemporaneamente ci parla anche di un luogo, di una terra, di un Neverland, se volete chiamarla così, dove la musica, dove il la-la, dove la melodia la fa da padrone. Ed ecco che all'improvviso, in questa carrellata, vi dicevo, che la macchina da presa compie lungo le varie automobili, lungo i vari finestrini delle automobili da cui sentiamo uscire delle musiche, ad un certo punto la macchina da presa entra in un'automobile e c'è una ragazza che sta appunto canticchiando un motivo. E tutto a un tratto, come succede normalmente appunto nei musical, la realtà lascia il posto alla fantasia e questa ragazza apre lo sportello della macchina, continua a cantare, comincia a ballare e quasi contagiati dalla sua verve, dalla sua forza, da questa musica che improvvisamente comincia a diffondersi per tutta quanta la sopraelevata, tutti gli automobilisti uno alla volta cominciano ad uscire dalla loro macchina ed eseguire dei numeri di danza veramente favolosi. Quando lo spettatore ad un certo punto si rende conto che quello che sta vedendo è oltretutto un lunghissimo piano sequenza, l'ammirazione per il regista e per la bravura degli interpreti raggiunge livelli parossistici, per cui alla fine di questo fantastico numero di musica e danza scoppia un applauso in sala, e ne sono testimone, prima ancora dei titoli di testa del film. Con queste premesse, appunto, il film non può che poi mantenere un livello di sogno, di bellezza, di delicatezza di sentimenti raccontati, e insieme una punta di malinconia che accompagna, e anche questa è una nota, se volete, moderna rispetto a quello che il musical classico ci offriva, perché normalmente il musical aveva, ovviamente, come sapete, un andamento a lieto fine, poteva avere delle difficoltà all'interno della trama, ma si concludeva normalmente appunto felicemente. In questo caso il finale è invece dolce e amaro, ma ovviamente non vi rivelo qual è, perché non voglio rovinarvi la sorpresa e l'emozione. Lì, su quell'autostrada, avviene il primo incontro, loro non lo sanno ancora, ma avviene appunto il primo incontro-scontro, si potrebbe definire, tra i due protagonisti, Mia e Sebastian. Mia è interpretata ovviamente da Emma Stone, Sebastian interpretato invece da Ryan Gosling. Sono infatti in fila, e lui è nella macchina immediatamente dietro quella di lei. Lei sta parlando al telefono, abbiamo la sensazione, e in realtà ci rendiamo conto tutto ad un tratto che ha dimenticato una parola, perché in realtà sta provando una scena che dovrà recitare per sostenere un provino. E ovviamente lei è distratta, completamente persa nel ruolo che sta interpretando, non si rende conto che il traffico si è sbloccato, che le macchine hanno ripreso appunto a muoversi, e quindi suscita la reazione un po' sgarbata dell'automobilista dietro di lei, che è appunto Sebastian, che invece ha fretta di andare al lavoro. Noi seguiamo parallelamente, in questa parte iniziale del film, le due vicende dei due protagonisti. Lei cerca di diventare un'attrice, fa dei provini, ma c'è sempre un'attrice più bella di lei, più capace di lei, più appariscente di lei, e nonostante la sua bravura, nonostante quando vediamo appunto che recita quella scena riesce ad arrivare persino alle lacrime mentre la sta provando davanti a, appunto, a chi deve scegliere, all'ufficio casting, il suo provino viene interrotto per le cose più stupide, perché qualcuno ha bisogno di un panino, perché un'altra ha telefonato e non potrà partecipare, con una totale disattenzione proprio umana nei confronti della sua sensibilità e anche della sua bravura, del suo talento d'attrice. Dunque, una carriera che fatica a decollare. Lui invece, anche lui è abbastanza incompreso, lo vediamo subito, perché è un pianista jazz, molto dotato, molto bravo, ma che non riesce a controllare il proprio talento, il proprio estro creativo, e quindi riesce a farsi riassumere in un ristorante dove appunto sta facendo del piano bar, del piano di sottofondo. Siamo in inverno, il film è diviso in stagioni, quindi sotto Natale, ma il proprietario del locale vuole che lui suoni unicamente delle musiche natalizie, delle musiche tradizionali natalizie, cosa che lui non riesce a fare fino in fondo, perché nonostante desideri ubbidire alle direttive che gli sono state date, comincia ad un certo punto invece a improvvisare appunto in pieno stile jazz su una melodia, e questo comporta che venga licenziato. È al momento del licenziamento che avviene invece il loro incontro, il loro vero primo incontro, perché lei è stata attirata proprio dalla musica che lui sta suonando, da questa improvvisazione che lui sta facendo al pianoforte, è entrata magicamente, chiamata da queste note all'interno del locale, prova ad avvicinarsi per fargli un complimento, per dirgli che ha ascoltato la sua musica, ma lui esce invece dal locale urtandola senza ascoltarla, appunto perché è appena stato licenziato e quindi non è ovviamente nel clima più romantico che si possa immaginare. Ma il loro incontro avviene poi in realtà evidentemente un incontro dovuto al destino, e avviene tra schermaglie varie anche in un altro locale, questa volta in primavera durante una festa davanti alla piscina. Lui ovviamente è ancora impiegato in una band ed è sotto impiegato rispetto al suo talento, rispetto alla sua capacità musicale. Lei è un ospite della festa e si ritrovano, cominciano a così corteggiarsi e insultarsi contemporaneamente, e come è appunto nelle migliori tradizioni del musical, lui l'accompagna verso la macchina, passano attraverso il Griffith Park con una meravigliosa vista su The City of Stars, su Los Angeles, e a questo punto, come succede a Fred Astaire e Sisha Reese, per esempio, al Central Park in spettacolo di varietà, cominciano inevitabilmente a danzare, cominciano evidentemente inevitabilmente ad innamorarsi. Thank you.
City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? Is this the start of something wonderful and new? Or one more dream that I cannot make true?
Ha in camera una gigantografia di Ingrid Bergman, un ritratto di Laszlo Willinger che è immediatamente dietro la testata del suo letto, e l'attrice a cui evidentemente si ispira, ma soprattutto è un mondo di sogno che ha imparato a conoscere e ad apprezzare sin da bambina grazie ad una zia attrice che l'aveva portata una volta in una biblioteca vicino casa e avevano visto una serie di film che erano appunto contenuti in quella biblioteca, grandi classici come Notorious, Susanna e Casablanca. E proprio vedendo questi film in lei è nato il desiderio di diventare un'attrice. Lavora come cameriera in un piccolo caffè che è proprio di fronte, e negli studi della Warner Brothers, proprio di fronte alla finestra che è fatto da scenografia ad una scena di Casablanca, quella del flashback di Parigi, la finestra da cui si affacciano Humphrey Bogart ed Ingrid Bergman. E proprio sulla scia appunto del cinema del passato nasce anche il loro primo vero e proprio appuntamento. Al cinema Rialto danno infatti Gioventù bruciata. Ed è la prima volta che loro si ritrovano insieme e si danno appunto un appuntamento, ma è un appuntamento che quasi alla fine sembra sfumare, perché lei aveva dimenticato di avere invece un altro appuntamento con il ragazzo con il quale sta uscendo, che vuole presentarla a suo fratello e alla sua nuova compagna, e lei ovviamente onora l'appuntamento che aveva preso in precedenza, si reca al ristorante e non riesce a partecipare ad una conversazione alla quale non è minimamente interessata, rendendosi conto improvvisamente, ascoltando una musica di un pianista jazz che viene dal diffusore appunto dalla cassa che diffonde la musica nel ristorante, rendendosi conto che nel suo cuore c'è già posto per Sebastian, e quindi si reca di corsa all'appuntamento che sembrava ormai mancato e che invece li ritrova insieme ad assistere ad un altro grande classico del cinema, appunto Gioventù bruciata. La pellicola si brucia sul più bello, non vi dico per quale motivo, e loro decidono di rendere reale quello che sembrava essere soltanto sullo schermo. Si recano cioè al Planetarium a Los Angeles, lì dove avviene appunto la scena, una delle scene più famose di Gioventù bruciata, e ovviamente il passaggio dalla realtà al sogno, quindi il passaggio dal Planetarium alle stelle, con tutto ciò che comporta anche in termini di musica e di danza, è ovviamente obbligatorio. Se questa era la primavera che il film ci sta mostrando, la primavera anche del loro rapporto, l'estate significherà un ingaggio per Sebastian, la possibilità di un lavoro e anche di un successo, che però in qualche modo tradisce il vero sogno che lui ha, che è quello di fare del jazz puro, di aprire un locale in cui i musicisti, coloro che amano il vero jazz, possano esibirsi. E lui invece comincia a suonare con una band che però strizza l'occhio anche a delle sonorità moderne, ad una musica più facile, di più facile ascolto, più legata al gusto giovanile. Lei frattanto tenta la carta del teatro, scrive un testo teatrale, un monologo, che interpreta lei stessa. Ed è divertente quando parla al telefono con sua madre, che le chiede se per questo lavoro la pagano, e lei specifica che no, è lei in realtà che paga per poterlo fare. L'estate porta fatalmente verso l'autunno, quindi verso la crisi. C'è un momento che è una chicca, una cosa veramente deliziosa nel film, al momento della loro crisi, del loro litigio, il momento in cui improvvisamente il sogno che hanno vissuto insieme sembra cadere, sembra sciogliersi improvvisamente come neve al sole. Vediamo anche la puntina di un disco che è arrivato al termine della canzone, quasi che appunto la canzone fosse di per sé stessa il simbolo, no, del sogno che hanno vissuto, dell'amore che hanno vissuto. Ma naturalmente non tutto è perduto nelle migliori regole del musical, e quindi arriviamo ad un finale che molto deve a Casablanca. È abbastanza curioso che proprio la volta scorsa io vi stessi parlando di Casablanca e dell'influenza che ha sul film di Zemeckis Allied, e un'influenza molto forte ha ovviamente anche sul finale di questo film. Non vi anticipo altro perché ovviamente non voglio togliervi la bellezza e il piacere di vedere questo film delizioso, e di cui ascoltiamo immediatamente il trailer.
Due possibilità. Ora fai come dico io o fai come dico io. Claro?
Grazie.
Posso farla diversa?
No, può bastare, grazie infinite.
Sei licenziato.
È Natale, Bill.
Sì, li ho visti gli addobbi. E felice anno nuovo.
Ti ho sentito suonare, ti volevo... Non è strano che continuiamo a incontrarci?
Forse vuol dire qualcosa.
Non penso.
Sì, in effetti. Ti puoi scrivere i ruoli da sola, scrivere cose interessanti come te, senza dover fare provini.
Cosa pensi di fare?
Apro un locale tutto mio.
Sentiremo questo ogni volta?
Credo di sì.
Puoi essere un rivoluzionario se sei così tradizionalista. Resti aggrappato al passato, ma il jazz parla di futuro.
Forse io non sono brava.
Sì che sei brava.
Sono una di quelle che sognano da sempre di farlo.
E questo è il sogno. Ogni volta nuovo di zecca ogni sera, ed è molto esaltante.
Uno dei momenti più emozionanti, più belli, più alti del film è un provino, l'ultimo provino che vediamo affrontare a Mia, appunto Emma Stone, quello che la catapulta verso il successo, quello che le apre le porte del successo. È una canzone, come appunto nelle regole del musical, e in realtà è una canzone molto rivelatrice, perché è un po' un racconto di quello che probabilmente alla stessa Emma Stone è capitato, come ha dichiarato in alcune interviste. Quando era ragazzina, infatti, mentre le altre bambine sognavano, guardavano i film di Disney e sognavano appunto attraverso le fiabe raccontate attraverso il cinema, in realtà lei era stata abituata da sua madre agli spettacoli di Broadway e ai film di carattere musicale, del genere musical. E quindi diceva, quando le altre bambine sognavano guardando Cenerentola, io sognavo guardando invece Cantando sotto la pioggia o Un americano a Parigi. Ma in questa canzone, in questa sorta di monologo canzone, esce fuori anche forse il senso più profondo e rivoluzionario del film, la difesa cioè dell'arte, la difesa dell'arte dell'attore, dell'arte del performer, dell'arte del cantante o del musicista, cioè di coloro che riescono a, nonostante le difficoltà, seguire il loro sogno, seguire la loro passione. Ed è una cosa che le persone amano vedere, perché ricorda loro spesso quello a cui hanno dovuto rinunciare per mille ragioni. Quindi il coraggio di chi invece ha mantenuto vivo il proprio sogno e l'ha seguito fino in fondo, pur a prezzo, perché il successo costa e il film lo racconta, risveglia una sete di bellezza, risveglia una sete di speranza anche nel pubblico. Ed è forse la missione proprio dell'artista nella società. Quella che può sembrare follia agli occhi dei più è in realtà un grande dono, non soltanto per se stessi, ma per l'intera umanità. Insomma, lasciatevi prendere dall'incanto di questo film da non perdere. Ed ora, canzoni di Celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
You got the invitation, you got the right address. You need some medication, the answer's always yes. A little chance encounter could be the one you've waited for. Just squeeze a bit more. Tonight we're on a mission, tonight's the casting call. If this is the real audition,
oh God, help us all.
You make the right impression, then everybody knows your name. We're in the fast lane. Someone in the crowd could be the one you need to know, the one to finally lift you off the ground. Someone in the crowd could take you where you wanna go. If you're the someone ready to be found, the someone ready to be.
We need to do, finally discover you, and make you more than who you're singing now. So if the stars align,
I think I'll stay behind.
You've got to go and find
that someone in the crowd.
E sulle note di Someone in the Crowd, dalla colonna sonora di La La Land, chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento alla prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.